Benvenuti al WikiLeaks podcast. Siamo qui oggi con Matteo. Ben trovato, Matteo, che ogni volta ti faccio con Lorenzo, che non si sa. Sono tutti in ferie adesso, anche è a mezzo
Esatto.
servizio. Sono tutti noi qui a lavorare come degli schiavi e qui a sbocciare i bottini di Don Perignon.
Dobbiamo dire
Come
come
va?
Marchionne, cioè in ferie da cosa?
In
Dobbiamo,
ferie da
bisogna
cosa?
lavorare.
State perdendo migliaia di euro al giorno e vado pure in ferie. che devi fare? Dunque, no, ci stava oggi l'argomento perché oggi cosa parliamo? Andiamo subito a bomba sull'argomento del podcast. Parliamo di quanti soldi tenere sul conto corrente. È una domanda che molto spesso, tanto è una domanda che si fa, che magari si fa a qualcuno che tanto due soldi sul conto corrente ce l'ha, perché se non c'hai una lira voglia preoccuparti dei soldi. È una domanda che oggi cerchiamo di sviscerarla un attimo in due o tre punti. Diciamo che come prima cosa possiamo dire? Possiamo dire che non c'è una risposta che va bene per tutti. Intanto il troppo andrebbe definito. Cosa significa troppo? Magari per qualcuno 20.000 euro sono troppi, per un altro sono niente. Quindi anche questo è un discorso a fare, nel senso che non c'è una risposta, una cifra che va bene per tutti. Sai che ci sono sempre c'è qualcuno che dice che c'è la cifra fissa, no, devi avere minimo quello. No, non esiste una cifra fissa. Diciamo che ad
Come ogni
esempio, medio.
cosa in finanza, no, ogni cosa no, però come molto spesso accade, la risposta è dipende.
E la risposta dipende, ad esempio una persona che lavora, che è senza figli, che non ha un mutuo, un affitto da pagare, cioè magari ha casa di proprietà e c'ha 100.000 euro sul conto, avrà necessità diverse di un genitore con due figli, mutuo e 5.000 euro sul conto, ecco, per intenderci questa cosa. Allora, diciamo che già, come diciamo sempre, bisogna raggiungere un equilibrio. Prima di affrontare quei tre punti, volevo dire tre cose. Allora, voglio dire una cosa. La liquidità. Sai che certe volte si sentono questi, anche i grandi investitori, come per esempio Ray Dalio, Cash is Trash, la liquidità è spazzatura. Beh, diciamo che non è che detto proprio così, lì è proprio nero, cioè proprio per tradurre le parole intenderà qualcos'altro, perché è chiaro che le dichiarazioni vanno sempre interpretate. Diciamo che la liquidità, possiamo dire che è fondamentale, fondamentale per una corretta gestione delle proprie finanze. Perché? Perché fondamentalmente assolve a tre ruoli. I tre ruoli li potremmo dividere così: fondo d'emergenza, liquidità transazionale e liquidità nel portafoglio investimenti. Allora, qui poi si dovrebbe aprire un altro paragrafo, cioè di tenere questi tre teoricamente blocchi di liquidità divisi, perché se ad esempio c'è un fondo emergenza, facciamo un esempio, 5.000 euro, fondo emergenza quale può essere? Si rompe la macchina, c'è il dentista, magari parte una botta da 1.500 euro, 2.000 euro, teoricamente non dovresti andare a prendere quei soldi dalla liquidità che ti serve per gli investimenti per fare il pack, ecco, questo è, oppure dal conto corrente che ti serve per vivere. Quindi il mio consiglio è addirittura di avere tre conti separati. Quindi un conto dove metti un po' di liquidità per le emergenze, un conto dove, che sarebbe la liquidità transazionale, dove girano le spese correnti, quindi il cibo, le bollette, la scuola per i figli, quella roba lì, e la liquidità nel portafoglio investimenti. Questo secondo me dovrebbe essere la cosa. Meglio non fare un ibrido dove metti tutto insieme, perché ci si rischia di incasinare e non si ha mai la situazione sotto controllo. Chiaramente, la liquidità da mettere in ognuna di queste, no, non possiamo dire oggi quanta liquidità mettere in ognuna di queste, diciamo, di questi, come si può dire, depositi, perché è chiaro che vanno a coprire tre esigenze diverse. Abbiamo detto prima che le esigenze dipendono da uno, che tipo di vita ha, se ha figli, se ha mutui, debiti, roba così. Quindi, però diciamo che in linea di massima questo è quello che una persona dovrebbe fare per avere sotto controllo la propria finanza, le proprie finanze personali. Ora, vediamo un attimo, diciamo di pa passerei ai motivi per i quali non andrebbero tenuti tanti, diciamo, troppi soldi sul conto corrente. Li vogliamo affrontare? Partiamo dal primo Matte, che ormai ci hanno fatto una testa grossa come una casa, però purtroppo dobbiamo parlare di un altro.
Diciamo
non si
che
scappa.
penso che il primo punto più importante sul perché non bisogna o non si debba tenere più di così tanti soldi sul conto corrente è l'inflazione. Cioè, oggi più che mai l'inflazione sta aumentando. In questi giorni sta uscendo la notizia che si aspetta in Gran Bretagna un'inflazione del
Gran Bretagna.
18%. 18% è già tantino, ci ricorda in Italia nel 1980, 1970-80 quegli anni. Quando appunto l'inflazione era galoppante, e poi questa cosa si riversa su tante cose, come ad esempio i rendimenti reali. Cioè noi su questo podcast, comunque sul gruppo Wikileaks, se ci seguite, sapete come noi evidenziamo sempre il rendimento reale degli asset e non il rendimento nominale. L'inflazione comunque è, che cos'è? Tecnicamente è l'aumento della quantità di moneta in circolazione, quindi noi sappiamo che c'è stato un mare magnum di liquidità delle banche centrali che è confluita all'interno del sistema. Qual è l'effetto? L'effetto è l'incremento dei prezzi dei beni e dei servizi. Lo vediamo oggigiorno, poi soprattutto adesso con la crisi che c'è tra Russia e Ucraina, la guerra, aumentano anche i prezzi delle materie prime, questo è un grande problema. Mm-hmm. E che cosa succede? L'inflazione aumenta e tu stai perdendo i soldi se li hai depositati in un conto corrente. Cioè se praticamente hai 100.000 euro per paura, per qualsiasi cosa, perché per retaggio culturale sei portato a tenere i soldi sul conto, tu hai tutto sul conto, come si dice, tutto sotto il materasso, stai sicuro che stai perdendo i soldi. Mm-hmm. Abbiamo fatto un calcolo, un grafico, che magari mandiamo per mail. Dal 2000 al 2022, qual è stato l'effetto dell'inflazione su 100.000 euro non investiti, quindi con l'inflazione anno per anno, da 100.000 euro sono diventati 70.000 euro. Quindi cosa vuol dire? Che praticamente dal 2022, 22 anni semplicemente, la tua liquidità vale il 30% in meno. Cioè tu hai sempre questi 100.000 euro, ma con questi 100.000 euro puoi comprare il 30% di cose in meno, ecco, mettiamolo così molto semplicemente. Warren Buffett, ad esempio, l'annuncia, cioè la racconta come se fosse una tassa, in pratica, l'inflazione. Secondo me è sottovalutatissima l'importanza appunto di sapere cos'è l'inflazione, come poter, chiaramente, adesso per non complicare le cose, non parliamo di inflazione personale, che è quella che veramente conta, però bisognerebbe appunto, abbiamo fatto un podcast a riguardo. Diciamo solo che per combattere l'inflazione, quello che bisogna fare è investire. Sì. E bisogna appunto trovare un equilibrio tra la liquidità che è necessaria, come ha detto Paolo, per imprevisti, per emergenze, per un acquisto programmato, e invece la restante parte che bisogna investire. Mm-hmm. Questo è per parlare dell'inflazione.
Se vuoi parlare del secondo punto. Sì, prima del secondo punto, dico due o tre cose sugli argomenti che hai tirato fuori, che ne hai tirati fuori parecchi. Allora, sì, per quanto riguarda perdita di potere d'acquisto negli ultimi 22 anni, sì, è un 30% stiamo parlando, e l'inflazione è stata media moderata, cioè nel senso soprattutto dal 2010 anche in Europa, 2010 fino al 2020, si è fatto fatica a superare l'1%, che è quel famoso obiettivo che c'aveva la BCE, bisogna andare sopra il 2%, anche in America stanno sul 2,5%, questo per... Perché? Perché secondo l'economia keynesiana, cioè quella su cui si basano le banche centrali, lo stampaggio di monete è direttamente proporzionale alle inflazioni. Questi 12 anni noi abbiamo visto il contrario. Ora, però, qual è stato il problema? Che in questi due anni l'inflazione è esplosa, uno perché la quantità di denaro immessa dentro è stata enormemente più alta di quella messa, cioè hanno buttato dentro 12-13 trilioni di dollari, una roba spropositata in due anni è stato... Ma più che altro questa liquidità è detonata, tra virgolette, perché c'è stata una roba chiamata Covid, che poi i governi hanno cercato di arginare con una cosa chiamata lockdown, e quindi lockdown ha fatto fermare tutte le aziende, tutta la gente a casa. Nel momento in cui poi si è riaperto, l'economia si è riaperta, si è trovata una valanga di ordini, di domanda, di qualsiasi cosa, lì chiaramente l'offerta, le aziende non erano pronte per soddisfare quella domanda, anche in Cina che ancora si sente dopo due anni tutti che chiudi là, chiudi qua, e a quel punto c'è stata l'esplosione dei prezzi, derivato, appunto come ho detto prima, 80% dall'aumento anche del costo delle materie prime. Quindi ci sono stati vari fattori che hanno fatto detonare questa situazione. Comunque, al di là di questo, noi oggi rimaniamo con la problematica, che è appunto questa. Lì abbiamo visto, anche sul nostro blog, c'è il grafico di una perdita di potere d'acquisto del 30%. In Inghilterra, appunto, si prevede che nell'ultimo trimestre vada al 18%. Lì il 30% è stato fatto in 22 anni. Qui in un anno c'è il 18%. Quindi... È gravissima questa cosa qui, molto grave. Qui è parlato di rendimenti reali. Il rendimento reale che cos'è? È il rendimento che tu puoi ottenere da un investimento, quindi un 10% l'anno, 15% l'anno, 15 è un po' troppo, diciamo 10% l'anno, meno l'inflazione. Quindi adesso tu pensa, anche essendo investito, fai fatica a ottenere un rendimento reale positivo. Tu pensa chi non è investito. Cioè, qui il problema non è l'inflazione che rimane a questo livello per un anno. Qui è se l'inflazione rimane a questo livello per 3-4 anni. E questo è quello che devono cercare di evitare le banche centrali. Io non so come faranno a evitare questo, se non causando una forte recessione, e sempre se ce la faranno, perché chiaramente tu hai oggi un'inflazione che è causata da fattori che non c'entrano niente con l'aumento dei tassi di interesse. Cioè, capito, la Fed aumenta i tassi di interesse in modo aggressivo, ho capito, ma se scoppia una guerra tra Cina e Taiwan e lì bloccano tutto, il prezzo del petrolio a $200 al barile, non è che con l'aumento del tasso della Fed vai a calare con l'inflazione lì, finito il discorso. Quindi è complicata, l'abbiamo già affrontata questa cosa qui, è molto complicata questa situazione. Comunque sta di fatto che non ti salvi se non investi. Cioè, non investire oggi è la cosa peggiore che una persona possa fare. Chiaramente stiamo parlando di persone che hanno due soldini, che poi non è che devi avere 2 milioni di euro in banca, con un semplice PAC, con poche centinaia di euro al mese, già comunque si inizia a costruire qualcosina di interessante, perché in periodo di inflazione il mercato non è detto che faccia proprio male, perché c'è tutto il discorso che le aziende possono aumentare i prezzi e tutto questo, e tutto quello che ne consegue. È chiaro, un po' di sofferenza c'è, lo vediamo oggi, che non è che questi qui adesso ritornano su a V i mercati.
Paolo, mentre hai toccato un punto che volevo
argomentare
anch'io, cioè che oggi lasciare soldi in banca praticamente non rende più nulla. Magari qualcuno è rimasto con l'idea degli anni...
Conto arancio,
il 4%, ma anche prima, cioè magari aveva l'idea del nonno, del papà, che lasciando i soldi in posta o in banca rendeva il 7, l'8, il 10%. Cioè, oggi è impensabile questa cosa. Tra l'altro, recentemente ho fatto un articolo, quanto rendono 100.000 euro in banca, e praticamente sono andato a cercare... in Italia i conti correnti non vincolati, cioè quelli che praticamente tu metti i soldi li puoi prendere in qualsiasi momento
quando vuoi, sì.
Quando vuoi, quindi con dati aggiornati ad agosto, praticamente, ma facendo qualche nome, tanto alla fine non è niente di che, per un conto progetto, quindi con banca progetto, rende lo 0,74%, quindi che questo è il rendimento netto. Santander, quindi il conto Io Posso, rende lo 0,34%. Vivi Banca, con il Vivi Conto, rende lo 0,07%.
Sì.
Cioè, praticamente, andiamo nella pratica, che cosa vuol dire lo 0,74%? Su 100.000 euro, quindi considerando il caso più favorevole, quindi banca progetto, porteresti a casa 740 euro da questi 100.000 euro, cioè che prima era impensabile questa cosa.
Lordo,
il caso peggiore, no, questi sono netti.
Sono netti, per fortuna.
Sono netti. E poi devi mettere in conto che questi rendimenti sono, credo, aggiornati, penso che la banca li ha aggiornati all'aumento dei tassi di interesse, comunque sono abbastanza collegati, diciamo, le due cose, quindi chiaramente se aumentano i tassi di interesse, facciamo finta, dei titoli di Stato a 10 anni, conseguentemente porta anche l'aumento di questi rendimenti. Adesso non siamo più in zona negativa, come qualche mesetto fa, quindi da inizio anno non siamo più in territorio negativo. Aumenteranno sicuramente i rendimenti dei conti, però alla fine che senso ha, appunto... Cioè, se ci pensi, l'hai toccato tu il punto, l'ho toccato anch'io prima, rendimenti reali, cioè rendimento nominale, quanto ti rende appunto un asset meno l'inflazione. Non è negativo il fatto che banca progetto dia un rendimento dello 0,74%, ma non è efficiente, cioè nel senso, se l'inflazione adesso è del 7% in Italia più o meno, e tu mi dai, anzi io investo, io cliente investo su un prodotto che mi dà lo 0,74, capito? Cioè, capisci pure te che ho una perdita di diversi punti percentuali. Quindi non è una cosa, ecco, intelligente oggi lasciare i soldi sul conto, lasciando il fatto che, come hai detto te nell'incipit di questo podcast, la liquidità è, diciamo, essenziale. Io do due punti che li hai toccati anche te, sia per far fronte agli imprevisti futuri, quindi si rompe la lavatrice, il cambio delle gomme, qualsiasi cosa, che per un acquisto futuro programmato, quindi che so, in 2 anni, in 1 anno e mezzo devi comprare la cucina, normale che quei soldi non li metti a, diciamo, a investirli nel mercato finanziario, quindi quei soldi non li rischi, li tieni sul conto e stai bene così. Per tutto il resto, quindi tolte diciamo, le emergenze, il cassetto per far fronte agli imprevisti, gli acquisti, eccetera, eccetera, tutto il resto si va a investire.
Sì, proprio questo è il discorso, quindi appunto, ma ti dico, la cosa strana è che tu oggi hai una inflazione così alta, 7, 8, 9%, e la banca centrale, le banche centrali hanno ancora dei tassi che sono bassissimi in confronto.
Sì.
Ora, non possono loro chiaramente portare, perché la Fed o la BCE cosa dovrebbero fare? Boom, in un colpo dovrebbero portare il tasso di interesse all'8%, perché appunto per un risparmio, tu pensa che per un risparmiatore che non fa nulla, cioè ha la colpa, ha avuto tra virgolette la colpa di risparmiarsi i soldi, neanche può metterli in un conto che gli rende l'8%, perché con l'inflazione dell'8% la banca dovrebbe portare tassa all'8%, sul conto corrente mi dovrebbe dare l'8%, altrimenti a casa mia si chiama furto questa roba qui, furto legalizzato, un po' forte come cosa, però se ci pensi, visto che il casino comunque l'hanno creato i regolatori centrali, anche mettendo una quantità di trilioni di dollari che non stava né in cielo né in terra, addirittura in Europa siamo andati a tassi negativi sulle obbligazioni, obbligazioni di rendimento negativo, e non si può sentire questa cosa qui, Matteo, capito? Quindi già comunque non è che hanno fatto proprio le cose come si devono fare. Chiaramente non possono fare un aumento così drastico dei tassi di interesse, perché è perché c'è una quantità, c'è una mole di debito pubblico a livello mondiale in giro, che se tu fai una roba di questo tipo praticamente mandi in default i paesi, tutti i paesi,
ma anche privato, privato. Pensa a chi ha il mutuo a tasso variabile, cioè gli aumenti di tassi
sarebbe un disastro di proporzioni epocali. Anche in USA, che sono indebitati fino al midollo, lì c'era la statistica che diceva che un terzo degli americani non c'aveva manco $1,000 in banca, sono indebitati come se non ci fossero domani, i consumi tirano, e poi sono andato a vedere i dati delle carte di credito e ti metti le mani ai capelli. Bravo. Quindi lì, se la Fed impazzisce, va dal 2,50 al 9, dove dovrebbe andare, buonanotte al secchio, cioè quelli hanno $30 trilioni di debito pubblico. Buonanotte, la stessa cosa in Europa. Quindi purtroppo si sono andate a incastrare in una situazione incredibile. Un piccolo risparmiatore non è che può pensare, oddio, cosa dobbiamo fare, perché la situazione è complessa, risparmiare sicuro, ma investire, cioè ormai non conta più, non basta più risparmio, basta. Oddio, non è mai bastato solo risparmiare, ma diciamo quando c'è l'inflazione all'1, vabbè, ancora, ma oggi è una problematica grave, non sappiamo questa roba se va avanti e per quanti, sicuramente va avanti per qualche mese,
certo.
No, speriamo non per 10 anni, questo è quello che mi auguro, nel senso che tu in questi grossi periodi di inflazione poi sono sempre stati seguiti da grandi periodi di deflazione, perché è chiaro che dopo porta a crisi economica, roba così, quindi poi c'è tutta quella spirale negativa e dopo c'è un crollo dei prezzi, però non sai, può durare 2, 3 anni, 4 anni, sparati 4 anni all'inflazione al 10%, e te sei lì completamente liquido, è un problema sul mercato.
Più che altro, cioè, forse non si capisce il vero problema, cioè finché sono le aziende, l'hai detto tu pure, le aziende alzano i prezzi dei propri prodotti,
alzano i prezzi, sì.
Il problema dei clienti, cioè il cliente si vede che il ristorante che aumenta, la cucina, il gas, eccetera, eccetera, che aumenta, il condizionatore che aumenta, cioè aumenta di tutto, e aumenta anche che devo comprare l'astuccio per mio figlio perché tra poco inizia la scuola, è aumentato. Cioè tutti questi fattori non sono facili, ecco.
Assolutamente.
Soluzione, ne abbiamo parlato in qualche podcast, oltre a investire, che lo diciamo adesso e lo diciamo spesso, è anche aumentare il capitale umano, quindi aumentare anche le entrate che potresti chiedere appunto da libero professionista / altri lavori, libera impresa, eccetera, eccetera. C'è un podcast. Una puntata bellissima del nostro Wikileaks podcast fatta da due Lorenzo, Brigatti e Volpi, andate ad ascoltare se volete.
Sì, perché comunque le persone skillate, quelle che hanno del mestiere in mano, il cosiddetto mestiere in mano, che sanno fare le cose, oggi comunque guadagnano perché c'è carenza anche lì. Cioè c'è carenza di persone che sappiano fare le cose. Non tutti lì a fare i balletti su TikTok, però quando si rompe il lavandino non c'è nessuno che sa ripararlo. Quindi sì, per quelle professioni è l'epoca d'oro. Per chi sa fare anche in un periodo di crisi, di recessione, comunque il soldino ci sarà sempre. Quello è il problema, è che ne sono rimaste poche di quelle persone. Ma questo è un altro discorso. No, è comunque investire su se stessi, sulla propria capacità produttiva, lavorativa, questo è sicuramente il primo consiglio. Chiaro. Quello lì è il primo metodo, è il primo modo per affrontare la situazione così, e poi se uno vuol fare il passo successivo, pure investire, insomma, hai un 6-7% l'anno di media, non è proprio da buttare via.
Buttalo via, esatto.
Buttalo via. Il secondo motivo per il quale non tenere troppi soldi sul conto corrente è tutta la questione legata alle imposte fiscali. Allora, diciamo che c'è una, per quanto riguarda la liquidità, c'è un'imposta che colpisce tutti noi, non ci possiamo fare niente, quella è una roba decisa dallo Stato e speriamo che non vadano a ritoccarla, ma non lo so. E è l'imposta di bollo, la famosa imposta di bollo che colpisce i conti correnti che hanno una giacenza media superiore ai 5.000 euro. Questa imposta di bollo è quella voce che arriva ogni trimestre, quegli 8 euro è rotti, comunque sono quei 34,20 euro all'anno che insomma qualcuno avrà sicuramente visto, la vedete come spesa trimestrale, perché ogni trimestre non è, diciamo, una tragedia, però è un'imposta, fiscale diretta, direttamente sul conto corrente, non ci possiamo fare niente, a meno che uno non si apre 30 conti, cioè i 100.000 euro e si apre 20... 21 conti da 4.900, non mi sembra duopo questa cosa qui. Comunque esatto. Non è chiaramente una tragedia, non è gravosa assolutamente, fa parte, diciamo, del conglomerato delle tasse patrimoniali che vanno direttamente a colpire la ricchezza delle persone. Ci si augura che lo Stato non vada ad aumentarla, ma su questo io avrei qualche dubbio. Avrei qualche dubbio perché l'Italia è un paese famoso per avere a livello di Stato le casse dissestate, ma a livello privato le casse... diciamo prospere, come si può dire, c'è molta ricchezza a livello di liquidità, stiamo parlando di circa 1.500 miliardi di dollari di liquidità, di euro di liquidità, insomma, iniziano ad essere soldini. Non...
Tra l'altro, Paolo, no, non c'entra niente, mi ha toccato le tasse, mi è venuto il flash, ieri l'ho pagata, la tassa...
La prima tranche, sì. Perché dopo arriva la seconda novembre, quindi... Però dai, vabbè, regime forfettario... È una, come dico sempre, una delle poche cose buone che hanno fatto. Speriamo che non vada a togliere anche quella lì, altrimenti poi si prendono le conseguenze. Però, che si prendono.
Ho pagato le tasse e mi sono ammalato.
Certo. un po' una pugnalata. La pugnalata.
Esatto, un colpo al cuore.
Comunque, è meglio chi è fuori da forfettario. Gli va peggio perché fino a luglio deve pagarne quelle tasse maledette, quindi insomma siamo sempre lì, vedi il discorso, quindi purtroppo è una cosa che quella colpisce tutti, quindi insomma il terzo punto appunto, stiamo parlando di tasse patrimoniali, la famosa tassa patrimoniale è una, diciamo, questa è una tassa che, diciamo, è un'imposta, diciamo, potremmo valutarla come un'imposta sulla cui base imponibile è la ricchezza del contribuente, ovvero il patrimonio. Allora, per patrimonio io intendiamo i soldi che si possiedono, liquidi sul conto o investiti sugli strumenti finanziari, quindi sia beni immobili che immobili. Allora, quando si parla di patrimoniale, chiaramente noi eravamo piccoli all'epoca, però chi ci ascolta, qualcuno che ha 40-50 anni, insomma, si ricorderà la manovra, quella del 92, fatta da Amato, il prelievo straordinario, prelievo forzoso, quello che è, dai conti correnti, il famoso 6 per 1000, una cosa che decisero d'urgenza, anche se prima, se non sbaglio, l'avevano comunque smentito, no, non toccheremo mai i conti, boom, di notte così, 1,06 dal saldo, secco così, e passa la paura. Ora, qui qual è il discorso? Questo chiaramente ci si può far poco da questa roba, nel senso che se lo Stato va in difficoltà e dice, signori, qui dovete contribuire tutti, dobbiamo mettere il 3%, il 3% lo paghi, non c'è modo, non è che uno... uno se ha qualche migliaia di euro può anche prelevarseli tutti, sì, però dove te li tieni in casa, capisci bene, anche perché si sta andando verso il discorso delle valute digitali, quindi te li faranno rimettere in banca, poi magari ti rompono le palle perché dicono sti soldi da dove vengono, non è che vai in banca con 10.000 euro in contanti, ti chiedono da dove vengono, altrimenti c'è la segnalazione e tutto. Però comunque... se è lo Stato a prenderci questi soldi, siamo appunto nella sezione delle imposte patrimoniali, si chiama imposta patrimoniale, di imposte comunque che noi paghiamo in generale, non solo sul conto corrente e sul patrimonio, ce ne sono parecchie, perché se tu ci pensi, l'IMU che cos'è? È un'imposta. L'IVIE, quell'altra tassa che pagano solo chi ha degli immobili all'estero, quella è un'altra tassa. Cosa mi viene in mente? Mi viene in mente il bollo dell'auto, è un'altra tassa, il canone TV. Che è un'altra tassa che adesso che hanno messo dentro le bollette dell'energia, ma adesso dovrebbero toglierle, vediamo, non è che è molto corretta come cosa, anche perché se uno non c'ha dati l'apparecchio, perché io devo pagare quella tassa lì, comunque, tu vedi, prendi i soldi lì, un po' di soldi lì, insomma, se si vanno a calcolare, ho letto uno studio dell'Università Cattolica di Milano, se si vanno a calcolare quanto pesano queste imposte patrimoniali d'Italia, stiamo parlando nel 2020 lo Stato ha raccolto 40,1 miliardi di dollari, miliardi di euro, 40,1 miliardi di euro sul totale di 711 miliardi di entrate. Insomma, non sono poche, considerando che appunto lo Stato può sempre aumentarle. Ripeto, lì ci si può far poco, effettivamente. Non so se si è capito, ma non c'è modo di combatterla questa roba qui, se non appunto investendo. Cioè non è che si fanno facendo i magheggi, porti i soldi fuori, tanto ormai non c'è più segreto bancario, non scappi più, ormai non si scappa più da questa cosa. Oddio, non si scappava manco prima. Quindi, però, sai, adesso è tutto controllato, quindi è inutile pensare a fare quella roba per poi andare a risparmiare 1.000 euro, che secondo me non ne vale la pena, anzi... Non ne vale la pena neanche, secondo me, concentrarsi più di tanto su questi pericoli. Noi chiaramente li abbiamo elencati, ogni tot vengono fuori come argomenti, già a parlarne, però concentrarsi sul problema non è mai il metodo, cioè è meglio concentrarsi sulla soluzione. Quindi, per concludere, diciamo, podcast un po' corto, però diciamo siamo andati dritti al punto. Per concludere,
Anche perché vai, sono tutti in vacanza, quindi ci ascoltano sì, però dicono che se fate un podcast in un'ora, io c'ho il mare, c'ho la montagna.
C'ho il mare, poi qui vi parlo di tasse patrimoniali, insomma non sono begli argomenti, parlateci di cose positive. No, diciamo che, allora, penso che la soluzione sia un equilibrio, come dicevo prima, quindi investire tutto e non investire niente sono due errori, cioè sono le due facce della stessa medaglia, nel senso che anche investire tutto e non procedere come dicevamo prima, cioè ad avere il fondo di emergenza, il fondo dove passano le spese, il fondo dove puoi tenere una liquidità che ti serve per incrementare se hai dei PAC, è sbagliato anche quello lì, il famoso all-in, va, butto tutto lì sopra, non è una cosa, tu dici ma com'è possibile che uno butta tutto sopra su un tema, su un'azione, o adesso è uscita quella notizia lì di quegli altri che hanno truffati lì da quel... non mi ricordo come si chiama quell'azienda lì che sono
ma di cripto dici?
Sì, di cripto, esatto, di Padova, non so, una roba del genere.
Sì, vero, anche
6.000 risparmiatori, che gente che ci aveva messo tutto quanto, ma come si fa nel 2022? Vedi, non è purtroppo, cioè vedi, purtroppo non è una cosa, non si deve neanche passare all'eccesso, cioè ok, ci sono queste problematiche, butto i soldi sulla prima cosa che capita, perché poi, attenzione, cioè per cercare di evitare un 7-8% all'anno di perdere il potere acquisto, vai a farti un buco di almeno 80%, ma come si fa una roba così? Cioè, capito? Quindi sono comunque due errori. Diciamo che come soluzione finale, come consiglio finale, appunto, se uno ha pochi soldi, perché prima parlavo del discorso che non è detto che devi avere troppi soldi sul conto corrente, puoi avere anche poco, se tu hai anche un'entrata, ma si è bravi a risparmiarsi 100-200 euro al mese, con un semplice piano d'accumulo, semplice non è che semplice, nel senso che non è che uno compra l'ETF MSCI World e poi si perde tutta la parte prima assicurativa e compagnia cantante, insomma non è proprio così, secco, un approccio accendi e spegni la luce, non è così, però...
Come no, su TikTok mi dicevano di sì, non è corretto,
esatto, anche lì vedi, 1.000 canali di finanza, la roba ormai non si capisce più niente, c'è l'anarchia anche in quel settore lì, quindi sì, un PAC è la strategia più consigliabile per qualcuno che ha due soldini, un'entrata che se è bravo, un'entrata che potrebbe anche aumentare, perché no, se ha delle competenze particolari, oggi è un mercato giusto, e diversificare, questo è che noi ne parliamo sempre come l'unico pasto gratis sui mercati, non ci sono pasti gratis sui mercati, però è l'unico pasto gratis, perché come dicevamo prima, di casi in cui la gente prende tutti i soldi che ha e li butta sopra l'ultima moda del momento, ce ne sono più di quello che pensiamo, ecco, quindi...
Un altro punto forse riuscire, proprio pianificare per il lungo termine, cioè investire per il lungo termine, e mi ricollego al fatto che hai detto tu, quindi bisogna essere equilibrati, cioè da un lato non devi risparmiare tutto, cioè pensare solo al futuro, quindi senza vivere oggi, ok?
Sì,
è un errore. Dall'altro invece, l'altro errore è non risparmiare nulla, cioè fare come quegli stupidi, secondo me, che praticamente hanno una settimana di vacanza all'anno e ci spendono tutti i risparmi dell'anno. Anche là dico, santo.
Okay, sì, perché? Dice, adesso vi siete sputtanati tutto bottiglie di champagne, adesso cosa mi rimane? Mi rimangono le bottiglie vuote, zero soldi. Sì, no, c'è anche quella cosa lì. Cioè quella... Sì, sono due approcci mentali che, esatto, sono sbagliati tutti e due. Cioè, chi dice si viene una volta sola, ho capito, si viene una volta sola. Poi però vivi, effettivamente, e vivi senza una lira. Cioè, oggi non avere soldi è un po' problematico come cosa, eh? Cioè, non lo consiglierei, non lo consiglierei. Senza soldi, senza artene parte, difficile, ho capito. Poi campare a sbaffo di qualcuno, genitori, nonni, roba così, ma dura poco il giochino. Quindi... Ma anche quella roba del mi risparmio tutto, non mi faccio la doccia, sai che ci sono quelli, c'è un programma che andava in modo lì, malati di risparmio, ecco. Una roba di quel tipo. Perché devo risparmiare tutto e devo stare a guardare l'euro, ecco, boh, non lo so, secondo me non è vita quella lì, se è vita quella, boh, non so quanto ne possa valere la pena, io non sono assolutamente di quel partito lì, per me se una persona trova un punto di equilibrio, quella è la miglior cosa, poi è vero, il futuro sì, a 20 anni abbiamo visto, c'è sempre un grafico che facciamo girare, che per medio-lungo periodo, chiaramente se uno inizia tipo 20, intanto uno prima inizia è meglio a investire, però se uno inizia a 25 anni con un orizzonte temporale di 20 anni, è che chiaramente capisco che non è facile, oggi soprattutto insomma nella realtà in cui viviamo, che ti fa vedere che puoi ottenere tutto subito, 20 anni fa paura, che qui non sai neanche cosa mangiarti stasera, 20 anni fa paura, però se devi investire, quello è l'orizzonte temporale che devi avere, abbiamo visto che il rendimento del mercato è 100% positivo, cioè anche se tu 10 anni già rischi, perché 10 anni ti becchi un decennio perduto come fu dal 2000 al 2010, sugli indici americani, lì se tiri nella riga media non sono andati da nessuna parte, ti sei beccato due crisi. Però allungando a 20 anni, statisticamente, è vero che la statistica non è scienza esatta, quello è vero, però il ritorno possiamo dire che è 100% positivo.
Sì, tende a essere positivo, ecco.
Essere positivo, chiaramente, sì. Su un portafoglio maggiormente investito su mercati azionari, mercato azionario, chiaramente, stiamo parlando sempre di quello, perché sulle obbligazioni ancora, insomma, poi dipende da tante cose, dipende da tanti fattori, quindi non è che possiamo dare i consigli, capito, per gli acquisti, dipende dalla propria situazione personale. Dai, Matteo, diciamo che siamo riusciti a, insomma, c'era anche
No, siamo,
qualcos'altro
abbiamo,
di cui...
siamo stati in sintesi, abbiamo chiacchierato di un bell'argomento, secondo me, sentito,
Sì,
richiesto,
sì, sì,
una
sì, 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 sì.
trentina di minuti. Secondo me potremmo fare anche dei podcast ogni tanto così corti e non da un'ora ai 20 minuti. Non so,
Un'ora e venti.
dateci qualche feedback riguardo la lunghezza di questi podcast, anche se
Esatto.
vi sentite il tema, interessante oppure
E
no.
c'è sempre la velocità 2x su YouTube. Dovrebbero
Esatto.
mettere la 3 per 3. Sì, per 3 ci sta. Beh, è una funzione interessante. Comunque io la uso spesso, altrimenti qui non ti basta una giornata
No,
per
io
seguire
uno e
YouTube.
mezzo, uno e mezzo, uno e
È un e mezzo,
mezzo
dai, un e mezzo è
va
regolare. Sì,
bene.
ci sta, vero, vero, più scorrevole. Dai, Matteo, grazie per
Grazie
averci
a te per la
chiamato.
chiacchierata,
Ci
un saluto a
aggiorniamo.
tutti, in
Ci aggiorniamo alla
tutti.
prossima, vediamo un po' se riusciamo a registrare anche un podcast sulle notizie, che c'è qualcosa di interessante di cui volevo parlare e
Esatto,
forse ce la facciamo
esatto.
entro fine settimana. Dai, podcastino sulle notizie da ombrellone, spaghetto allo scoglio, dai,
Esatto.
così. Ciao a tutti!
Ciao a tutti.